Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Buongiorno e buon lunedì a tutti e a tutte, sono le ore 12:22, cominciamo una nuova puntata di Corrispondenze Operaie, sfumando la sigla perché appunto, come ve ne potete rendere conto, cominciamo con il consueto ritardo e senza andare avanti con le ciance passo la parola a un altro compagno in studio che introduce la prima delle tre corrispondenze che abbiamo previsto per questa puntata.
Sì, allora buongiorno a tutte e tutti, già abbiamo in onda un compagno di Gela per parlarci un po' della situazione di questi giorni. Abbiamo letto comunque su tutte le testate anche nazionali di blocchi all'ingresso del paese, ma ci facciamo raccontare un po' meglio da lui e ricostruire un po' il quadro. Ci senti?
Sì, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno. Allora, magari puoi iniziarci a raccontare cosa è successo in questi giorni. Abbiamo letto che comunque, diciamo, operai e cittadini dell'indotto Eni di Gela hanno bloccato per giorni. Ormai siamo, se non sbaglio, al sesto giorno di blocchi degli ingressi della città. Puoi raccontarci un po', ricostruirci un po' quello che è successo in questi giorni?
Sì, sono Lazio Gauci della FIOM di Gela. Buongiorno a tutti nuovamente. Niente, i giorni delle proteste sono oggi al settimo giorno. Diciamo che lavoratori, cittadini hanno, come dire, iniziato una serie di sit-in lungo le vie della città. Prima vi erano due arterie principali che ho oggetto dei sit-in: la statale 117 e la statale 115, che collega Gela ad Agrigento e a Catania. Quindi immaginate un po' che il traffico è rallentato, molti si fermano a chiedere il motivo e danno sostegno a questa vertenza che sta diventando veramente difficile, molto complicata, dove, come dire, abbiamo il governo nazionale e regionale che hanno tradito questo territorio e tutti gli impegni presi in questi anni con Gela. Infatti noi avevamo con il governo regionale, con il governo nazionale, il 6 novembre ha attuato un accordo che prevedeva investimenti per 2,2 miliardi nel territorio di Gela, e quindi parlo di trivellazioni e poi una raffineria ecocompatibile, e ancora ad oggi subiamo ulteriore beffe, dove ci hanno preso prima per in giro con investimenti della Blutec, poi di Mossi Pisolfi, ma oggi non si vede nulla, si vede solo il dramma di una città, il dramma di molti lavoratori che oggi stanno protestando. È proprio notizia di pochi minuti di questa mattinata che i blocchi sono diventati, sono distribuiti in 5 punti oltre le arterie principali della città. Noi abbiamo il blocco della raffineria di Gela, quindi il sit-in davanti ai due ponti che collega la raffineria, e il blocco anche del Green Steam, che sarebbe la pompa di stoccaggio del gas che, come dire, manda il gas dalla Sicilia, quindi dalla parte sud della Sicilia all'Europa. E non si escludono altri sit-in, altri blocchi, pure sono indirizzati i lavoratori con il sindacato CAP ad andare o dal governatore Crocetta oppure a Roma da Renzi al Ministero dell'Ambiente, perché è una situazione veramente difficile e insostenibile. È paradossale perché ad oggi molti di quegli investimenti mancano delle autorizzazioni ambientali, delle autorizzazioni regionali, e quindi la gente, i lavoratori non ci stanno a essere presi in giro nuovamente, perché questo territorio è stato per molti anni sfruttato, bistrattato e ancora preso in giro ulteriormente con questi accordi. Sembra che il governo regionale sia la controparte dei suoi cittadini stessi, di chi vuole il bene di questa città.
Sì, senti, scusa, per andare un attimino con ordine, ci potresti dire perché inizia questa vertenza? Cioè, sostanzialmente tu già hai accennato al fatto, parlato chiaramente di tradimento delle istituzioni locali, regionali, insomma, verso questo territorio, in quanto appunto, è inutile dirlo, insomma, la regione Sicilia, come un po' tutto il Mezzogiorno, è in una condizione di sottosviluppo, c'è un tasso di disoccupazione altissimo, insomma, è una situazione molto drammatica. E in questo ci sono alcuni settori produttivi come quello della raffineria di Gela che rappresentano, diciamo, dei poli in cui l'occupazione c'è. Sì, in questo periodo si erano previsti appunto degli investimenti che appunto non sono stati rispettati. Ma invece cosa è successo? Cioè, sostanzialmente, perché poi voi vi siete naturalmente subito preoccupati e avete iniziato questo percorso di mobilitazione in questi ultimi giorni?
Allora, noi dobbiamo fare una cronostoria della situazione a Gela. Noi negli anni passati avevamo fatto con Eni accordi per migliorare gli impianti di raffinazione. Poi dovuto al prezzo del petrolio, l'ENI ha cambiato strategia e quindi ha deciso nella Sicilia di, o nel Mezzogiorno, di attuare un'altra politica, che è quella che è stata gela, la politica della green refining, cioè della riconversione in energia verde, in petrolio, in degli additivi che, come dire, vengono inseriti nei carburanti, e quindi dovevano esserci investimenti per questa fase per 400 milioni di euro, e i restanti 1800 circa dovevano servire per le perforazioni e quindi la ricerca la ricerca in Sicilia di nuovi giacimenti e per la costruzione di una piattaforma sul mare. Perché siamo oggi ai sit-in e ai blocchi? Siamo ai sit-in e ai blocchi perché, se da un lato l'ENI da quell'accordo prevedeva, come dire, il numero degli occupati del diretto e dell'indotto che doveva essere ridimensionato o inviato in altre sedi, dall'altra parte, come dire, questo lo stanno applicando, ma quello che c'era lì, quindi in quell'accordo, la perdita, nessuna perdita di posti di lavoro e quindi investimenti, non è stata applicata. Siccome ho detto poco fa, siamo stanchi di essere presi in giro dagli ENI, che cosa rivendichiamo oggi in questi sit-in? Non rivendichiamo assistenzialismo per questo territorio, ma rivendichiamo quello che già è menzionato nel protocollo: investimenti che dovrebbero, occupazione e di conseguenza dignità ai lavoratori e alle famiglie che oggi, come dire, non hanno più reddito, perché da questa fase di transizione, che doveva essere, come dire, una fase di riorganizzazione per le imprese, quindi per gli investimenti, attualmente abbiamo 100 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e altri 400-500 che rischiano di perderlo, perché oltre al danno e la beffa, con il job tax, i costi degli ultimi strumenti come ammortizzatori che possono essere attivati, sono aumentati i costi, e quindi le aziende non soltanto non vedono nessun investimento, ma dovrebbero avere un costo per l'ammortizzatore sociale maggiore, e questo, come dire, ha provocato ulteriore, come dire, disoccupazione, ulteriore danno ai lavoratori dell'indotto, che già vengono a un periodo fiorente, perché sottoposti al regime di cassa integrazione ordinaria.
Ok, perfetto, quindi da qui si parte e inizia una mobilitazione che, oltre a aver visto la partecipazione di tutti gli operai, insomma, interessati, appunto ha coinvolto, come un po' è stato già detto, ha coinvolto un po' la cittadinanza. Questo a voler dimostrare innanzitutto che il problema, insomma, è un problema serio, in quanto, appunto, come ho detto prima, le situazioni lavorative che ci sono in questo momento rappresentano l'unica fonte di reddito non solo per chi ci lavora, ma anche per quel tessuto in cui è inserito quella struttura produttiva. E soprattutto, diciamo, è importante questo coinvolgimento della cittadinanza, perché effettivamente i cittadini, gli operai, vogliono poter decidere del proprio futuro e del proprio destino tutti insieme, e questo, certo, evidentemente, quindi questa mobilitazione esprime, secondo noi, un po' questa forza, sta riuscendo a esprimere questa forza di unità, certo, tra, appunto, in una situazione che è pur onesta, infatti è giusto, è stato importante, come tu hai sottolineato, insomma, che per voi l'importante proprio è rispettare quel piano che già a parole era stato fatto, cioè la riconversione, perché naturalmente questi settori produttivi, sappiamo che il dibattito poi naturalmente riguarda anche la salute, diciamo, la distruzione un po' di alcuni territori in cui questi impianti sono stati poi strutturati. Quindi, diciamo, il tema è
in questo accordo, oltre agli investimenti, sono anche indicati alcuni investimenti per quanto riguarda le bonifiche degli impianti che attualmente sono dismessi. Anche lì abbiamo dei blocchi dovuti ad autorizzazioni che, come dire, porterebbero occupazione. E poi devo dirlo, e lo dico ad alte voci, che mi sembra paradossale questa situazione, perché a Gela, per, come dire, riconvertire gli impianti in green refining, il Ministero dell'Ambiente chiede un nuovo progetto, cosa che non è accaduto in altre parti d'Italia, dove questa riconversione è avvenuta, come dire, senza un nuovo progetto, ma pensi con una semplice autorizzazione da parte del Ministero dell'Ambiente, quindi con una deroga alla legge nazionale. E noi che cosa chiediamo? Anche questo, una deroga alla legge nazionale che permetta l'immediato, come dire, intervento su questi impianti, affinché quindi si vada avanti con i progetti della green refining.
Quindi sostanzialmente, diciamo, voi state chiedendo il blocco immediato dei licenziamenti e subito insomma il ritorno a riparlare e a concretizzare diciamo i piani che erano stati, diciamo, accordati negli anni precedenti. Queste sono le due, sì, mi sembrano, richieste principali in questo momento.
Sì, oltre a questo ci deve essere anche un bando di gara che dopo, a seguito di ulteriore solleciti nostri, si sta attivando, perché quelle aree che quegli impianti che non sono più, come dire, utilizzati, devono essere messi a disposizione a basso costo per i nuovi insediamenti. E poco fa parlavo proprio di due aziende che dovevano venire a investire in Sicilia, a Gela, che era quella della Blue Tech e della Mosse Bisoft, che sono stati nomi che hanno circolato in questi mesi, però ad oggi nulla di concreto, di reale, e quindi ulteriormente la popolazione, come dire, viene presa in giro ed è arrabbiata per questo motivo, perché un progetto concreto di nuovi insediamenti a oggi non si è visto. E noi diciamo, di chi è la colpa? Noi rivendichiamo un immediato tavolo ministeriale dove si discuta soprattutto di queste cose e non solo di ammortizzatori sociali, perché ad oggi alcuni dei lavoratori a cui sono sottoposti ad ammortizzatori sociali, noi sappiamo benissimo chi è sottoposto a cassa integrazione in deroga i soldi li vede o li percepisce con un periodo molto lungo, e quindi dopo un anno e mezzo. Anche questo, il tema degli ammortizzatori sociali, è un tema da affrontare, perché ci deve essere l'immediata esigibilità degli ammortizzatori sociali, anche questo con un decreto, con una norma da parte del Ministero, che dovrebbe accelerare il pagamento degli ammortizzatori sociali, perché ancora ad oggi in Sicilia nessun'altra piega per questo territorio, e quindi per questi lavoratori, e i lavoratori dell'indotto devono percepire gli ammortizzatori sociali a cui sono stati sottoposti nell'anno 2014. Quindi immagina tu un lavoratore che si trova senza lavoro, senza un ammortizzatore sociale, che ancora deve percepire dopo un anno e qualche mese.
Eh sì, praticamente non ha nessuna fonte di reddito, e da qui giustamente deriva l'incazzatura. Io ti volevo fare due...
Perde la propria dignità, esatto, di lavoratore, di uomo, e quindi oggi rivendica proprio questo, un lavoro, solo quello può dare dignità a un lavoratore, a una famiglia, perché in questo momento la fase è molto disperata, e deve essere, come dire, un tavolo ministeriale celere, perché non si può permettere più nessun lavoratore di come dire, rimanere senza un lavoro, un ammortizzatore. In questo territorio non merita, dopo tanti anni, di essere, come dire, sfruttato, utilizzato, inquinato, e poi tutto il giorno cancellare tutto e andare via così, senza nessun danno, cioè senza nessuna possibilità occupazionale, a chi in questi anni ha dato molto per questo territorio.
Ciao, senti, io sono un altro compagno in studio, volevo proprio riallacciarmi alle ultime parole che stavi dicendo, perché dalla vertenza che voi state portando avanti viene fuori una contraddizione anche abbastanza importante, che riguarda tanti territori del sud Italia, soprattutto in merito alla questione energetica, diciamo, sia dal punto di vista delle trivellazioni petrolifere che dalla costruzione di gasdotti e metanodotti, che penso, come saprete, caratterizzano gran parte della terraferma, dalla Campania alla Basilicata, al Molise, alla Puglia, all'Abruzzo, per cui stiamo parlando di un problema molto esteso per tutto il sud Italia. Ecco, qui si va a scontrare proprio un problema, cioè il fatto che di sicuro quello che fanno i padroni è arrivano, sfruttano, come dicevi tu, sfruttano il territorio finché si può sfruttare, poi appena finisce la possibilità di fare profitto fanno le valigie, tanti saluti e chi se ne frega di tutti i lavoratori, come dicevi te. Qui la contraddizione però chiaramente sta nella, e come l'abbiamo visto anche negli anni scorsi per quanto riguarda l'Ilva di Taranto, sta nella garantire una sussistenza, il lavoro, delle condizioni materiali di vita alle persone che vivono nel sud, però cercare anche di garantire la salvaguardia del territorio e dell'ambiente, che come ben sappiamo tutte queste industrie portano un inquinamento troppo elevato perché sia poi sostenibile. Quindi ecco, non è una domanda quella che ti faccio, è semplicemente una considerazione. C'è una contraddizione molto importante che a partire anche da queste vertenze bisognerebbe anche cercare di affrontare, chiaramente cercando di mantenere il binario sullo stesso binario le due rivendicazioni, cioè quella della salvaguardia dell'ambiente e quella della possibilità anche di lavorare, quindi di sussistenza dei lavoratori e delle lavoratrici, che poi sono le stesse che vanno a subire le condizioni di un territorio devastato. Ci sei?
Sì, ci sono, okay. Sentivo a tratti in questo momento.
No, stavo dicendo, infatti non era una vera e propria domanda, era più che altro una considerazione per quanto riguarda questa contraddizione di cui parlavo, cioè della possibilità.
Poco fa dicevo proprio questo.
Vai, sì.
In questo protocollo è inserito un capitolo che riguarda, primo, le bonifiche che noi abbiamo rivendicato negli ultimi anni, e quindi abbiamo chiesto interventi per quanto concerne quegli impianti che già da 20-15 anni erano fermi o che sono stati fermati alcuni anni addietro. E questo era un passo avanti, perché io condivido il ragionamento sull'impatto ambientale. Io chiedo, abbiamo chiesto come PIOM delle iniziative e un'industria ecocompatibile per questo territorio. E anche qui ci sono alcune aree nuove che dovranno mettere a disposizione per elementi, e perché noi elementi industriali ecocompatibili, perché i progetti ce ne saranno una miriade, e abbiamo chiesto che queste aree vengano messe proprio per questo motivo. Questo territorio non può diventare dall'oggi al domani un territorio agricolo o basato sul turismo. Le cose devono essere fatte di pari passo, cioè piano piano. O da oggi all'indomani ci siamo trovati con un'industria petrolifera, una raffineria che gela, e da ad oggi non ci resta che uno spazio industrializzato ma dentro occupazione, e questo non ce lo possiamo permettere.
Senti, scusa, facciamo magari le ultime due domande conclusive. Ti volevo chiedere proprio questo. Innanzitutto, rispetto alla vostra protesta, cioè tu stavi parlando dei blocchi, oltre a bloccare il traffico, volevo capire se stanno bloccando in questo momento quindi anche la produzione, dentro l'impianto.
Sì, oggi hanno aderito anche gli altri lavoratori del settore chimico, del settore edile, quindi le produzioni sicuramente andranno più a rilento, perché un impianto ha sempre necessità di un minimo di lavoratori per garantire la sicurezza, certo, di quell'impianto. Okay. Ma non si esclude da oggi a domani, se la protesta ancora continuerà, magari chiederemo che quell'impianto venga spento. Oltre a questo, la protesta potrebbe anche estendersi, perché i lavoratori sono veramente arrabbiati, anche ai pozzi che in questo momento stanno ancora tirando il greggio dal sottosuolo.
Ok, e lei, l'altra domanda è collegata: in questi giorni, perché tu hai parlato di una convocazione, ci si deve convocare immediatamente un tavolo ministeriale, che risposta politica avete avuto in questi giorni di blocchi? Cioè, la politica che risposta va dato? Che segnali ha dato, se ci sono stati dei segnali?
Attualmente la politica, che è l'unico organo che può fare una legge attualmente non ha prodotto né nulla, ha prodotto solo, l'ho detto poco fa, disoccupazione e abbandono del territorio. Per questo noi abbiamo richiesto di un tavolo ministeriale per questo, perché si rende operativo questo protocollo, che va che porti in avanti tutte queste autorizzazioni, e mi riferivo a una deroga alla legge per quanto concerne a tutte quelle autorizzazioni per le bonifiche che oggi sono bloccate.
Ok, perfetto. Allora, io ringraziandoti ti volevo dire innanzitutto da questi microfoni mandiamo la nostra completa solidarietà a questa lotta e a tutti voi.
I lavoratori ne hanno di bisogno.
Dico poi in più che noi siamo naturalmente sempre a disposizione da questi microfoni a darvi voce per qualsiasi iniziativa continuerete a mettere in campo, e naturalmente anche se poi verrà convocato un tavolo qui a Roma e penserete di fare una delegazione qui a Roma, anche in questo caso contattateci che noi naturalmente da qui proveremo a supportarvi, a darvi solidarietà.
Grazie mille.
Grazie a te. Ciao.
Grazie. Ciao, rispettatore.
Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. Son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. Sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad y dar palizas al preso son tus señas de identidad. ¿Cómo disfrutas con eso? Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. Que se los lleves ya a unos hijos de la categoría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón.
¡Y viva el amor!
No me gusta la corneta, paso miedo de la ETA, viva la revolución. La mili no me gusta y que a mí nadie me asusta, lo que yo quiero es vivir.
Allora, torniamo di nuovo in onda. Abbiamo pronta una seconda corrispondenza. Stiamo parlando con una delegata della CGIL che ci parlerà dell'avvertenza dei lavoratori Uptime, dei call center Uptime Spa, call center di Roma, perché pare, correggimi chiaramente se sbaglio, che circa un centinaio di lavoratori e lavoratrici rischiano di perdere il posto di lavoro per una delle solite cause che vediamo nelle tante vertenze aperte in giro per l'Italia, cioè gare al ribasso, in questo caso da parte di Poste Italiane. Ci sei?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Sì, grazie, buongiorno. Sì, io sono Miriam Criscito, sono una delegata della CGIL, come hai detto tu, e una lavoratrice di Uptime. Siamo in vertenza da ormai quasi 6 mesi perché Poste Italiane ci sta togliendo un lavoro che noi facciamo da 15 anni. Siamo reduci da una cessione di ramo d'azienda, quindi siamo state già vittime di un abbandono da parte di SDA e Poste, perché sono la stessa identica cosa. Nel 2002, perché probabilmente Poste aveva degli intrallazzi politici con gli altri due soci della nostra società, che erano due società appunto di call center, quindi gli imprenditori probabilmente dovevano fare qualche marchetta, perché è così, e noi siamo stati sacrificati con tutto il nostro lavoro, quindi siamo passati da essere dipendenti a tempo indeterminato di Poste Italiane a tutti gli effetti a lavoratori di una società che è un contenitore che ha sempre avuto sempre una commessa e basta, che è quella dell'803-160 di Poste Italiane. Venuto meno, diciamo, gli accordi che ci sono stati con queste due società, per cui una società che fa parte appunto di Uptime, si chiama Omega, è fallita nel 2009, e un'altra che è Gemini, che a tutt'oggi ci possiede per il 70% insieme a sempre a Poste, ha avuto anche lei, insomma, i suoi problemi, perché il suo amministratore delegato, che è Zavaroni, è stato messo in carcere l'anno scorso per una bancarotta fraudolenta di un'altra società sua, che era Getek. Poste ha pensato bene, insomma, di togliersi, di lavarsi un po', diciamo, l'immagine, e ha deciso di dare a gara una commessa che non è stata mai messa a gara, perché noi siamo una partecipata, e di questo, insomma, siamo le vittime sacrificate per la seconda volta. Persone che hanno lavorato per appunto 15 anni per questi signori, e ad oggi, a 30 giugno, si troveranno probabilmente per strada. Quindi noi stiamo facendo una vertenza che è una vertenza un po' particolare, nel senso che abbiamo messo su una catena che ci vede tutti i protagonisti, per sensibilizzare l'opinione pubblica, non solo facendo i sciopero e manifestazioni, che sono da sempre lo strumento principale della protesta, ma anche, insomma, innovandoci un po', nel senso che abbiamo messo su una pagina che si chiama Siamo Tutti Uptime, una pagina Facebook, per cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica e far capire che società come Poste Italiane, che sono comunque aziende statali, che vivono dei servizi universali del cittadino, che quindi paghiamo anche noi, non solo noi che siamo lì e che lavoriamo per loro, ma tutti i cittadini con le tasse, si permettono di fare gare al massimo ribasso, che non sostengono il costo del lavoro e tolgono il lavoro a persone che già lo fanno con una certa anche professionalità, e si sono guadagnate quel posto, e lo danno a società che non riescono neanche a reggerlo quel costo del lavoro, perché la società che ha preso il nostro, che ha in preassegnazione, perché la gara al momento è ancora in preassegnazione, ha preso il nostro pezzo di servizio, è una società che ha i libri in tribunale e che a ottobre ha detto che aveva 150 persone del suo apparato in via di licenziamento perché erano in surplus. Quindi noi non ci stiamo, noi stiamo qui, non molleremo finché una società partecipata al 60% dallo Stato non si farà carico non prenderà responsabilità sociale, non si farà carico di questi 100 lavoratori.
Senti, scusami, continua.
No, volevo dire che abbiamo organizzato anche una raccolta di firme, che è anche su change.org, che ha raggiunto 20.454 firme ad oggi. L'abbiamo portate ai manager di Poste, e dopo, diciamo, una serie di scioperi particolari, come lo sciopero delle mutande, lo sciopero dei fantasmi che c'è stato il 22, che è stato venerdì, e la grande manifestazione che stiamo organizzando per il 27, che è lo sciopero del sangue, vediamo insomma se Poste accetterà di sedersi al tavolo per capire che cosa deve fare insomma per salvaguardare il nostro posto di lavoro. Il 27 è un giorno importante perché noi abbiamo deciso di essere solidali, che manca solidarietà in questo paese, e quindi Poste sta facendo vedere che comunque manca solidarietà in questo paese da parte appunto di una società pubblica. I suoi lavoratori restano comunque degli esseri umani e doneranno il sangue. Se Poste ci vuole togliere il sangue, noi non glielo daremo mai, però lo doniamo. Quindi il 27 gennaio presso la nostra sede di Aptagno, che sta in via Cornelia 498 a Roma, noi faremo lo sciopero del sangue e doneremo il sangue per far capire a Poste che noi non perdiamo la nostra umanità, siamo esseri umani e a differenza loro siamo persone solidali.
Senti, mi hai anticipato perché ti volevo proprio chiedere quali iniziative stavate pensando di mettere in campo. Facendo un minimo un passo indietro, la domanda è: avete già iniziato con la protesta e quindi hai anche detto che sicuro avete portato la raccolta firme ai manager di Poste, quindi ti volevo chiedere da quando è iniziata la protesta più o meno se i contatti che avete avuto con i manager di Poste, quindi diretti responsabili della situazione hanno portato a un qualche tavolo di trattativa, a un qualche discussione da questo punto di vista per cercare di risolvere
tutto. Diciamo che la domanda, scusa se te l'ho anticipata prima, insomma, ma io ormai sono un fiume in piena.
No, vai tranquilla, meglio così.
Sì, nel senso che dopo 6 mesi di vertenza stiamo anche facendo non solo questo, perché noi tutti i giorni siamo presenti in tutti gli uffici postali di Roma a sensibilizzare i clienti, facciamo volantinaggio tutti i giorni e probabilmente insomma sta arrivando a Poste il messaggio che o Poste scende al tavolo con noi, oppure noi continueremo a farlo finché non vinceremo questa vertenza, perché non abbiamo niente da perdere oltre la nostra dignità e il nostro lavoro. La dignità non la perdiamo, perché comunque noi non ci sentiamo, noi siamo parte lesa, siamo le vittime di questo sistema e quindi lotteremo finché non vedremo insomma che i nostri diritti verranno comunque rispettati e il nostro posto di lavoro verrà assicurato. Poste sta a questo punto vedendo di decidere di dare una data alle organizzazioni sindacali nazionali per un tavolo direttamente con noi. Questa è un'apertura che diciamo è storica, perché non è facile insomma che Poste scenda al tavolo con qualcuno, perché si sentono probabilmente padroni del mondo. Questo ci fa capire insomma, e anche dare un messaggio a tutti quelli che pensano di dover lottare per i propri diritti, di continuare a farlo e non perdere la speranza, anzi farlo, perché se non lo fai sicuramente sei morto. Se lo fai, una speranza insomma di vincere e appunto di lottare per i tuoi diritti e probabilmente da lasciare anche un messaggio ai tuoi figli, cioè che in Italia probabilmente se riesci a lottare, come noi non siamo figli di nessuno, non abbiamo tanti in paradiso, con le nostre forze possiamo comunque riuscire a farlo, e che penso che sia importante un po' per tutti, non soltanto in questo periodo storico di crisi.
Senti, sì, ciao, io sono un altro compagno che sta in studio, volevo fare giusto una riflessione
ciao.
Con te. A parte che condivido il messaggio finale che hai lanciato, è estremamente importante e da qui volevo un po' partire, perché effettivamente diciamo se siamo in una condizione di difficoltà è perché forse tendenzialmente diciamo le risposte a un certo tipo di processo da parte dei lavoratori e anche da parte naturalmente di chi rappresenta questi lavoratori sono magari arrivate pure in un momento un po' di ritardo. Mi spiego meglio: evidentemente Poste, diciamo come tanti altri comparti pubblici, ha subito, e Poste in particolare, ha subito un forte processo di privatizzazione e sicuramente possiamo dire che la causa poi dei problemi concreti che oggi vivono i lavoratori di Poste Italiane, la prima causa di tutto sta lì, nel processo di privatizzazione. Il processo di privatizzazione che oltretutto ha portato a delle esternalizzazioni dei servizi di Poste, e i lavoratori che stanno dentro questa esternalizzazione evidentemente stanno ancora peggio. Il sistema delle cooperative, evidentemente i postini, i contratti a termine che vengono fatti ciclicamente dentro Poste, per non parlare poi appunto l'esternalizzata di Poste Italiane, che è SDA, in cui i facchini di SDA che ormai da tanti anni cercano di lottare per quei diritti di cui giustamente tu parlavi, evidentemente si trovano davanti una difficoltà estrema, diciamo derivata anche dai rapporti di contratto di lavoro che queste esternalizzazioni hanno prodotto. Quindi bisogna ripartire, bisogna riniziare evidentemente ogni lotta che si produce, diciamo, che va contro a tutto questo sistema, è una lotta importante, anche la vostra evidentemente in questo, va secondo me inserita in questo processo, evidentemente per essere più forti probabilmente bisognerebbe anche in un certo senso provare a unire, diciamo, queste lotte di lavoratori che hanno contratti diversi, magari stanno sotto cooperative diverse e quindi magari hanno difficoltà comunicative, però in verità, diciamo, hanno lo stesso problema e hanno anche, diciamo, probabilmente lo stesso padrone o la stessa azienda, diciamo, di riferimento.
Certo.
E quindi, diciamo, però per essere più incisivi poi nelle lotte, evidentemente magari la difesa anche di altri diritti di lavoratori potrebbe essere, diciamo, un importante in un percorso da vedere naturalmente più in prospettiva lunga, perché comunque non è facile cambiare dopo un giorno, evidentemente anche la vostra esperienza di lotta, hai ricordato bene che sono 6 mesi che siete in vertenza, purtroppo è vero che appunto non è facile in questo momento riuscire a invertire un processo per cui le condizioni di lavoro di chi lavora vanno sempre peggiorando.
Quello è vero, però è anche vero che se nessuno ci prova, poi nessuno potrà mai dire io ci ho provato. Noi siamo partiti dal fatto che anche se eravamo in 100, poi una città come Roma, permettetemi di dirlo, è una città molto difficile, perché è una città in cui nessuno ti dà ascolto, nel senso che anche a livello sindacale e a livello politico è difficile farsi sentire, forse perché è una metropoli, perché è la capitale, perché probabilmente la città è molto grande, riuscire a tagliarsi uno spazio è stato assai complicato. Noi siamo partiti come lavoratori, abbiamo creato questo movimento, come lavoratori abbiamo detto no, noi non ci stiamo al fatto che comunque dobbiamo passare da una parte all'altra, probabilmente nel silenzio verremo licenziati, ma noi comunque in qualunque modo andrà a finire dobbiamo comunque farci sentire e provare a cambiare. E se si crea una squadra vincente, che per me lo sono in tutti i casi i miei colleghi, perché la forza di volontà, l'unione che si è creata è veramente di una squadra vincente, comunque andrà, perché siamo stati tutti molto compatti, secondo me è la prova che se uno vuole le cose anche nel suo piccolo riesce a cambiarle. Siamo piccoli, siamo pochi, ma noi ce la dobbiamo fare, e appunto come dicevi tu, chiunque ha, visto che comunque in questo periodo storico i diritti sono la cosa che prima viene tolta ai lavoratori, perché ti dicono comunque l'importanza è che tu continui a lavorare, non importa come, non importa in che condizioni, non è neanche così, perché se cominciamo a togliere qualunque tipo di diritto alla fine arriveremo alla sopravvivenza e ci sarà una lotta tra poveri. Questo non deve essere, questo soprattutto per quanto riguarda Poste, ma anche un'altra società che si chiama Enel, che è sempre una società statale, che gode sempre dei diritti dei servizi universali al cittadino e che ha fatto lo stesso identico percorso. Vi dirò di più, il 14 gennaio è stato approvato una clausola sociale che è molto importante, è un DDL appalti, un decreto sul lavoro che tutela i lavoratori di call center nei cambi d'appalto, con un parco di 80.000 persone. Questo lo fa lo Stato, mentre una società statale invece manda via le persone proprio con le gare al massimo ribasso. Noi a questo non ci possiamo, non possiamo stare, non lo vogliamo, e quindi, come ti ripeto, insomma, lotteremo e faremo tutto ciò che è possibile nell'ambito del diritto e della legalità per farci sentire. Non ultimo appunto lo sciopero del sangue, cioè siamo arrivati a fare manifestazioni che devono essere comunque, devono avere un risvolto anche molto mediatico, perché è l'unico modo per farci ascoltare, diventare un problema per Poste, per la sua immagine.
Va bene, noi insomma innanzitutto ti ringraziamo per il collegamento che ci hai fatto, e diciamo in chiusura possiamo dire che noi auguriamo a voi tutti i lavoratori di vincere questa vertenza, di vincerla il più presto possibile, e che questa vittoria possa essere anche, diciamo, da stimolo per provare magari anche a sostenere, appunto, come dicevo prima, altre vertenze che stanno nel circuito, certo, Poste un po' più allargato, chiamiamolo così.
Certo.
E quindi
noi lo faremo, nel senso che chiunque insomma avrà bisogno di un aiuto, di un sostegno, perché poi il sostegno non costa nulla, perché mettere una firma su change.org, un mi piace su Facebook, in realtà non costa nulla, sono 20 secondi della propria vita, è una cosa che comunque noi faremo sempre, quindi ben venga il fatto che comunque altri alzino la testa. Ringrazio voi a nome di tutti i miei colleghi per lo spazio che ci avete dato, e vi faremo sapere insomma come andrà.
Va bene, allora a presto, grazie ancora.
Grazie, ciao. Grazie a voi, buona giornata.
We'll be right back. en Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Escribir una canción de los chivatos y de todos sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivando que te quedan son una cuenta atrás. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás.
Allora, vi avevamo anticipato che ci sarebbero state tre corrispondenze, purtroppo una di queste non siamo riusciti a stabilirla. Sono tre settimane che cerchiamo di stabilire un contatto e purtroppo per vari problemi tecnici non ci riusciamo. E parliamo della Bormioli di Fidenza, in provincia di Parma. Avevamo già parlato, detto al volo, fatto degli aggiornamenti molto semplici nelle puntate precedenti di quanto succedeva. Si tratta sempre di lotte nel settore della logistica e c'erano state la settimana scorsa, o almeno lunedì scorso, parlavamo delle cariche che c'erano state nel fine settimana precedente con anche dei lavoratori feriti. Bene, in questa settimana è successo un qualcosa fra virgolette di nuovo, che ci parla della difficoltà di portare avanti una lotta di classe, delle divisioni che inevitabilmente va a creare anche nel campo dei lavoratori, anche utilizzando spesso dei sindacati e delle organizzazioni di lavoratori che si prestano al gioco dei padroni. In questo caso la CGIL ha organizzato un presidio e una mobilitazione il 22 gennaio contro i lavoratori che avevano scioperato, che avevano picchiettato la Bormioli. Si è portato appresso anche qualche lavoratore, perché questo comunque va detto, ne va preso atto che i dipendenti della Bormioli e anche altri lavoratori del consorzio CAL non avevano scioperato e quindi si sono mobilitati con la CGIL per il presidio democratico, come parole loro, dicevano, avevano definito questo presidio e poi questa mobilitazione. È comunque una manifestazione che non va assolutamente a lottare, a provare a portare avanti, a rafforzare le rivendicazioni non tanto del sindacato Sicobas quanto dei lavoratori che sono scesi in sciopero. anzi si pone in una situazione, in una posizione di contraddizione, tanto per cui nel prossimo fine settimana, sabato, il Silcobas ha organizzato delle manifestazioni sia a Parma che a Padova, perché anche a Padova la Grix, se non sbaglio, se non ho capito male, un'altra azienda, la CGL, ha fatto la stessa identica cosa, per cui sono delle mobilitazioni che vanno a parlare di questo, e diciamo possiamo anche rilanciare dicendo contro la guerra tra i lavoratori, ma una lotta che dai lavoratori vada contro i padroni.
Sì, invece prima di passare la parola all'altro compagno, ci sembrava un po' opportuno invece esprimere solidarietà ai lavoratori dell'Ilva di Via Cornigliano a Genova, che da questa mattina sono in assemblea permanente, sono anche scesi in piazza, come riportano le testate nazionali, e hanno totalmente bloccato gli impianti. I lavoratori comunque chiedono un tavolo al governo per prendere parola sul processo di vendita dell'azienda e sulle sorti di tutti gli operai impiegati in questa nell'azienda e nell'indotto genovese. E dunque, vabbè, magari probabilmente risentiremo la settimana prossima, quindi faremo un approfondimento su questa vertenza. Intanto volevamo esprimere semplicemente solidarietà e seguire questa lotta in tutti i modi. Passo la parola all'altro compagno.
Sì, invece per la prossima settimana abbiamo pensato uno speciale. Qui abbiamo invitato un compagno, una voce che ritorna ogni tanto a trovarci da questi microfoni, un compagno che ci aiuterà in questo speciale, e l'abbiamo invitato un po' per lanciare appunto questa puntata.
Sì, lo speciale sarà sui contratti collettivi nazionali, sul rinnovo che c'è recentemente stato a partire dal contratto dei chimici e che adesso invece vede la trattativa del contratto nazionale dei metalmeccanici. Dei rinnovi contrattuali che segnano delle pesanti peggioramenti nelle condizioni salariali e di lavoro dei lavoratori, con la complicità purtroppo da registrare categoricamente dei sindacati confederali. Una serie di misure che riguardano addirittura la restituzione di alcuni soldi da parte dei lavoratori ai padroni, da misure come il welfare aziendale che segnano una maggiore corporativizzazione della società e della fidelizzazione dei lavoratori all'azienda, da cui dipenderanno anche per i diritti essenziali che il welfare non garantisce più, e tutta un'altra serie di misure su cui che approfondiremo per l'occasione. Una cosa sicuramente importante per capire sia l'andamento delle condizioni di lavoro che prospetteranno nel futuro per i lavoratori, ma anche il comportamento dei sindacati e le possibilità delle lotte.
Benissimo, con questo annuncio rimanete all'ascolto, anzi ritornate ad ascoltarci lunedì prossimo, questa volta ve l'abbiamo detto prima di cosa andremo a parlare, e ci salutiamo con Corrispondenze Operaie, trasmissione redazionale di Radio Onda Rossa sul conflitto capitale e lavoro. Sono le 13:09, mancano pochi minuti alle 13:12, e salutiamo tutti e tutte, in particolar modo chi è privato della propria libertà.
Emanuele.